quello che ho pensato di fare su questa richiesta, un po' la prima volta che mi capita di fare questa cosa, ringrazio Jordan, ringrazio voi, è quello di collegare le questioni che noi abbiamo nel campo della formazione dei catechisti alle questioni che si dibattono nella formazione in generale dell'oggi. E se volete, la prima premessa, e ho volutamente, è criticabile questa cosa, ho volutamente saltato i documenti della CEI, non perché non li ritengo importanti, ma perché non mi sembra la cosa in questo momento più importante, ma proprio nel decennio sull'educazione si tratta di inserire i problemi che noi abbiamo nel catecumenato, nella catechesi, eccetera, dinanzi ai problemi educativi che ha la società di trasmissione di ciò che vale, no? Quindi è un po' una scommessa, se volete, un tentativo di dire ma cosa dicono i genitori, cosa dicono gli insegnanti, che problemi hanno, no? E seconda cosa, l'idea è quella di seguire quelli che secondo me sono i punti fondamentali del rinnovamento della catechesi, che, di cui parlammo al famoso convegno regionale quando ci ospitarono a Frascati, perché la formazione dei catechisti dipende da che idea di catechesi si ha, cioè è inutile scherzare su questo, no? Se io ho una certa idea di catechesi li formerò in un certo modo, se io ho una diversa, cioè a seconda di che cos'è la catechesi, di quali sono i punti che uno sente fondamentali, cambia tutto quanto, no? La terza e ultima premessa è questa: la prospettiva di queste cose è chiaramente romana, perché io sono di Roma, per fortuna e purtroppo, però non impegna la diocesi, sono comunque delle mie riflessioni a partire dall'esperienza che noi stiamo facendo, e vedrete che alla fine c'è una traccia di lavoro su cui il Consiglio dei Prefetti di Roma sta lavorando per arrivare a una scuola di formazione catechisti, ma ancora è un lavoro, come dire, in fieri, non è un lavoro stabilito, no? Allora, entriamo subito nell'argomento, no? La pedagogia laica sta facendo una specie di, almeno in alcuni suoi autori, di autocritica. Cioè, mentre negli anni 70-80 si diceva è sbagliato l'educazione di Gentile, l'educazione degli anni 50, fatta di contenuti, fatta di libri, fatta di insegnamento, c'è stata una nuova pedagogia che ha dominato dagli anni 60 fino ad oggi e che, la dico in maniera forte, ha fallito. Cioè, allora i pedagogisti stanno cominciando a dire è inutile che noi ce la prendiamo con quelli degli anni 50, noi dobbiamo cominciare a prenderci con quelli degli anni 70. Cioè, ci sono stati degli errori pedagogici che la scuola, per esempio, paga, che i genitori pagano, perché è evidente che i genitori oggi non sanno trasmettere la fede, trasmettere i valori, che non sono gli errori di Giovanni Gentile, per usare un nome, diciamo, del tempo fascista, no? Ma sono dei modelli che sono emersi negli anni 70, 80, 90, che bisogna avere il coraggio di guardare e un po' di avere uno sguardo critico. Quindi, se volete, c'è come un momento di critica della critica, cioè un momento di riflessione su, ma non sarà che i problemi che noi abbiamo li abbiamo un po' anche creati? E a me sembra che su un primo nodo che diciamo avevamo individuato insieme, ma che viene soprattutto dai grandi papi Benedetto e Francesco, ma anche Giovanni Paolo II, Paolo VI, eccetera, ci sia un primo punto di riflessione, no? Se volete, per usare dei tre termini di tre persone diverse che secondo me coincidono nell'ambito cristiano e poi vediamo nell'ambito laico, no? Allora, Benedetto ha usato l'espressione proporre e non presupporre la fede. Cioè, il problema oggi è che la fede non si sa che cos'è, non si sa se è nuova, non si sa se è bella, e la catechesi, e quindi la formazione dei catechisti, non deve semplicemente accogliere, non deve semplicemente voler bene, non deve semplicemente dire che cosa cercate, che cosa volete, cosa vi attendete da noi, ma deve avere una proposta avendo chiaro il cuore di ciò che è la fede, no? Da noi in diocesi il Cardinal Vallini ha usato un'espressione che secondo me è molto bella, presa dagli Atti degli Apostoli, che è un po' il filo conduttore della riflessione, questo brano degli Atti: si sentirono trafiggere il cuore. Cioè è l'idea, la prospettiva che la persona non può trovare da solo la fede, ma serve una persona che trafigga il suo cuore e la sua mente, cioè gli mostra in un tempo in cui la fede viene criticata, che invece la fede è bellissima. Papa Benedetto, Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, come sapete ci sono dei numeri molto importanti sulla catechesi, l'iniziazione cristiana, eccetera, lui parla, usa l'espressione kerygma, un'espressione diversa, ma a mio modesto avviso dice la stessa cosa, cioè non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annunzio. Cioè la catechesi non è solo la catechesi, ma la catechesi è annunzio. Non è che c'è un gruppo che fa l'annunzio, un gruppo che fa la catechesi, ma nel catecumenato, nei bambini, nei ragazzi, nelle famiglie, negli adulti, eccetera, il problema è che questo portare al cuore, e quindi la formazione dei catechisti deve essere capace di portare lì, è il punto più bello, più delicato, ma anche più bello. E poi spiega, non è che dopo c'è un'altra cosa. Non c'è nulla, cioè non è che poi dopo facciamo altro, ma quando parliamo della confessione o dell'Eucaristia noi dovremmo continuamente riportare al perché c'è una novità cristiana. Recentemente, colleghiamolo con l'ambiente diciamo laico profano, è uscito un articolo sulla Stampa di Alessandro D'Avenia, questo professore siciliano che insegna lettere a Milano, dal titolo «Se i docenti diventano indecenti». Ed è un articolo in cui lui in qualche modo critica questo libro che si chiama I ragazzi sdraiati, gli sdraiati. Come sapete è un libro in cui, di un famoso giornalista di Repubblica che descrive i nostri ragazzi come ragazzi che sono sdraiati, cioè stanno distesi sul divano a non fare niente, a giocare con l'iPad, a chattare e così via, no? E lui dice, ma guardate che quegli sdraiati sono i docenti, cioè un ragazzo non appena trova un docente che ha grinta, che ha una proposta, i ragazzi drizzano la schiena. Cioè nella scuola dire che i ragazzi sono sdraiati è un alibi per dire che noi non siamo capaci di interloquire con loro. Notate per esempio alcuni passaggi dopo una decina di righe, raddrizzano la schiena quando al moralismo sostituisci la morale, facendo loro toccare cosa è bene e cosa è male, non a parole. Quando la nostalgia del tempo andato sostituisce la nostalgia del futuro. Lui parla da professore, non da catechista. Cioè dice, quando un professore comincia a dire ai ragazzi che esiste il bene e il male, che esiste un futuro da costruire, che esiste una vocazione, che c'è da diventare padri, c'è da diventare, da sposarsi e così via, no? Quando al paternalismo sostituisce la paternità, cioè trova una figura che ha le idee chiare, che sa dove vuole andare, che ha una vita risolta, che ha una gioia, eccetera. E cita una lettera di una ragazza, più sotto la vedete in corsivo, sì è vero, non mi va di studiare un argomento che non mi appassiona, è una ragazza che parla della scuola, potremmo, notate come è vicino ai temi della catechesi, sì a me non mi va di venire a cresima che non mi interessa, ma non dovrebbe essere proprio quello il ruolo del professore, far amare la cultura, far amare lo studio, cioè è inutile che il professore dica a me che io non amo lo studio, perché è lui che mi deve fare innamorare dello studio. E continua dopo, io invece vorrei un professore che mi chiedesse, ma tu della Medea, opera di Euripide, che cosa hai capito? Ma perché secondo te Manzoni ha rinnovato completamente il genere romanzo? Ma quindi a te cosa è rimasto di Hegel? Notate, noi stiamo parlando di autori, di docenti laici, no? Ma potremmo, io sento un accordo profondo, una sintonia di tutto questo, no? Io guardo i miei professori e loro vedono tante cose, tranne l'amore verso il proprio mestiere. Più che odiare la scuola, io odio i professori. La proposta di D'Avenia, lo vedremo meglio, è per esempio nella scuola di prendere il meglio che quella tradizione ha prodotto. La poesia più bella, la scoperta scientifica più bella, il sole, le galassie. Cioè il professore deve trarre dal suo tesoro la cosa più grande che ha amato, alzare il livello, e conquistare il cuore del ragazzo a partire da quella realtà che ha scoperto. Faccio degli esempi per farvi capire come questo secondo me ha delle conseguenze, se è vero in chiave di formazione dei catechisti, no? Allora, prendiamo per esempio, non so, uno dei temi secondo me più appassionanti, il tema della creazione. Cioè, che cosa vuol dire che noi, per esempio, parlando del Dio creatore, sapete che io dico questa cosa, oggi i ragazzi perdono la fede non su Gesù, ma la perdono già sul Dio creatore, sull'uomo, sulla scimmia, sull'anima, cioè, è un punto, cioè, questo è un tesoro o è una cosa vecchia? Cioè noi dobbiamo reinsegnare i catechisti a parlare della creazione, oppure è un tema che non ci interessa, no? Vi faccio vedere solamente come, volevo farvi vedere dei video, ma allora guardate questa prima immagine, questa è un'immagine di Escher, il grande grafico, quello che fa il passaggio dalle cose inanimate alle cose animate, e quello che fa l'acqua che gira sempre su se stessa, risale. Questo qui è un pannello sulla Genesi di Escher, è un pannello bellissimo, c'è l'acqua di, questa è la divisione delle acque di sopra e delle acque di sotto, qui in alto c'è Genesi. Qual è il problema? Che Escher non disegna Dio, cioè qui Escher qui sta disegnando la natura, non la creazione. A mio modesto avviso, questo è per esempio quello che avviene in molti gruppi di catechesi, cioè in molti gruppi di catechesi noi non disegniamo la creazione, ma disegniamo la natura, le foglie, gli animali, cioè si lavora sui sei giorni, ma non su Dio che crea, si lavora sulle opere, che potrebbero essere tranquillamente le opere del creato. Se voi andate un po' più su, nelle immagini, voi vedete la stessa cosa fatta per esempio da Michelangelo. Ecco, questa è la stessa opera fatta da Michelangelo, vedete c'è in alto le acque, in basso le acque, in mezzo il cielo, la volta. Qui che cosa c'è al centro del disegno? Al centro del disegno c'è Dio, cioè è un modo, cioè ci sono due modi diversi di rappresentare la stessa cosa, no? Però c'è un terzo ulteriore modo, e ce ne potrebbero essere molti altri, appunto dipende da che valore si assegna a trasmettere le grandi. Vedete, questa è una tavola medievale, un manoscritto medievale, dove Dio crea con un compasso. Cioè, cosa vuol dire? Dio crea dando una regola all'universo perché si sviluppi. Dio non crea direttamente le cose come Michelangelo. In Michelangelo rispetto a Escher c'è Dio. In questo disegno rispetto a Michelangelo c'è Dio che informa, cioè non c'è l'idea chiaramente di Big Bang nel Medioevo, però c'è l'idea che Dio non fa direttamente le cose, ma Dio è talmente grande che dà alla realtà una potenzialità di crescita, dà alla donna la capacità di fare un bambino, dà al mondo la capacità di sviluppare, dà agli scienziati la capacità di trovare. Allora, perché questa cosa? Cioè, questa cosa è un tentativo di, per esempio, di presentare la creazione in chiave di proposta. Cioè, che cosa noi intendiamo dire quando diciamo che Dio ha creato il mondo? Cioè, educare i catechisti vuol dire, se è vero che noi dobbiamo innanzitutto educarli, formarli alla proposta della fede, vuol dire aiutarli a trovare il linguaggio con cui dire che cos'è la creazione. Mentre se volete, per esempio, ci fanno dei laboratori sui sette giorni della creazione che sono assolutamente inutili, perché in realtà l'unica cosa interessante dei sette giorni è il sabato. Cioè, se io stabilisco che la cosa importante è che Dio si riposa e non solo la scansione in sei giorni, perché invece è un altro discorso che devo fare sulla creazione, sull'uomo, eccetera, allora la metodologia consegue al contenuto, alla proposta, che è il punto difficile, cioè il punto difficile è la proposta. Facciamo un secondo esempio, non vi posso far vedere il video perché purtroppo non funziona bene, stiamo facendo dei video sulla formazione dei catechisti, vi invito a vederli su YouTube, il canale Catechisti Roma, sono dei video, per esempio sulla cresima, la prima cosa che io direi, perché bisogna fare un cammino di cresima, i sette doni dello Spirito Santo, se il cuore del cammino è dire bisogna ricevere lo Spirito, ma perché ne devo parlare alla fine, se invece il problema è proporre perché vale la pena ricevere lo Spirito? Cioè, il tema graffiante non deve essere l'ultimo, deve essere il primo. E per esempio i sette doni dello Spirito Santo, una tradizione romana, noi stiamo provando a fare questa cosa, no? Perché bisogna proporli, non presupporli. Voi sapete che i ragazzi sono molto più interessati ai vizi che ai doni e alle virtù. Allora San Filippo Neri per esempio presentava nell'itinerario delle sette chiese, per ogni chiesa c'era un dono dello Spirito, una virtù e un vizio. E allora la proposta è dire, partiamo dal vizio. Per esempio il primo vizio che propone San Filippo Neri è la gola intesa anche come prendere le cose, prendere tutto su internet, le donne, mangiare, diventare obesi, eccetera. La virtù dell'astinenza e il dono del timor di Dio, come questo invece preoccuparsi di Dio prima che del cibo, Perché un sì ti aiuta a dire un no e a riscoprire il desiderio di essere virtuoso, no? Cioè è, diciamo, far entrare il criterio della proposta della fede come il primo criterio nella formazione dei catechisti. Allora il primo criterio non è esplicitare le varie materie, ma è dire che cosa c'è di nuovo, di originale nella fede cristiana, nel cammino battesimale, nella fede in se stessa, nella cresima, e metterlo subito in rilevanza, non farlo emergere dopo infiniti punti, no? Vi leggo, cioè, accenno ad altri brani per farvi capire il tipo di lavoro che ho provato a fare, per farvi capire come il mondo laico riflette. Tre autori, diciamo, assolutamente al di fuori del se volete, del sospettabile, no? Primo, un autore forse non molto noto, ma secondo me molto interessante, Zvetan Todorov, è stato il grande maestro dello strutturalismo, cioè era un bulgaro che stava in Bulgaria sotto il comunismo, lui non poteva parlare dei contenuti delle poesie, perché i comunisti, come sapete, non gli interessava la poesia, perché gli interessava il realismo. Chagall fu cacciato via, eccetera, no? E lui è diventato un po' il guru del fatto che delle poesie bisogna vedere le strutture, bisogna vedere l'intervento del protagonista, eccetera, eccetera, no? Adesso, a distanza di decenni, cambia completamente prospettiva, perché si accorge che uno studente non si innamora mai della poesia leggendo le strutture, e dice: a scuola si deve apprendere cosa dicono le opere e non cosa dicono i critici. Uno insegnante di scuola deve prendere la poesia più bella che ha, ed è questa la forma di insegnamento, cioè il ragazzo si innamora della poesia perché sente leggere la poesia più bella che esiste. Perché la letteratura non è lo studio dei critici della letteratura, ma lo studio delle poesie, lo studio dei romanzi. Alberto Asorrosa, sapete, marxista, insieme a Galli della Loggia e Esposito hanno fatto alcuni mesi fa sul Mulino, una famosa rivista di era cattolica, un appello per le scienze umanistiche, e pensate che Asorrosa, insieme agli altri, arriva a dire: in questo silenzio sulla sostanza della cosa, cioè in Italia nessuno parla più della sostanza di che cos'è la tradizione italiana, la tradizione umanistica, si è fatta strada l'idea che il futuro dell'insegnamento stia in una crescente tecnicizzazione, la massiccia divulgazione di modellistica pedagogica, l'uso diffuso di test, quiz, di computer, lavagne lumiose, internet, e loro dicono: è sbagliatissimo questo, cioè non è con i computer, non è con l'informatica che si ridà il gusto di Dante, di Manzoni e così via, serve un altro tipo di approccio. Avete letto che recentemente addirittura Umberto Eco, anche questo nostro figlio, ma come sapete non esattamente più, non si riconosce totalmente, Umberto Eco ha scritto tre settimane fa una specie di augurio per Capodanno, invitando il figlio, il nipote, a imparare a memoria le poesie. Dicendo, cioè, non pensare che la memoria del computer basta, ma tu devi avere il gusto di sapere, e gli suggerisce delle poesie, gli parla dei romanzi, gli parla dei Tre Moschettieri, e gli dice una frase, un esempio famosissimo di Umberto Eco: se tu non leggi, avrai vissuto solo la tua vita. Se tu leggi, verrà il giorno in cui sarai anziano, pagina 3, e ti sentirai come se avessi vissuto mille vite, perché hai vissuto tutte le vite dei libri che hai letto, perché sarà come se tu fossi stato presente alla battaglia di Waterloo, avessi assistito all'assassino Giulio Cesare, fossi a poca distanza dal luogo in cui Bertoldo il Nero trovò la polvere da sparo. Cioè invita suo nipote a... gli propone, capite? Gli propone il valore, la bellezza delle lettere. Secondo punto, a me sembra che una cosa che era emersa, diciamo, che è proprio la compresenza del magistero di Papa Benedetto e Papa Francesco, di Papa Francesco e Papa Benedetto ci pone dinanzi, è che i catechisti hanno bisogno di un duplice ambito di formazione, che potremmo chiamare, con le parole che sono diventate un po' abituali, l'agape e il logos. Cioè, i catechisti hanno bisogno di diventare capaci di gesti di grande vicinanza, di grande simpatia, Papa Francesco, hanno bisogno di uno che gli va incontro, li abbraccia, prima che loro vengano verso di lui, cioè di una persona che stia con loro, semplicemente li tocchi, semplicemente li abbracci, gli abbia simpatia per le loro feste, le loro canzoni, la loro vita, i loro giochi, e insieme hanno bisogno di una ragionevolezza, hanno bisogno di un contenuto della catechesi, hanno bisogno di essere aiutati a capire la grandezza della proposta cristiana, no? Per quel che riguarda l'agape, mi torna in mente l'espressione che ha usato Papa Francesco durante il congresso dei catechisti, spiegando che, per esempio, per lui, a me sembra che una delle parole chiave del magistero di Papa Francesco sia la parola popolo di Dio, dove popolo di Dio, Papa Francesco non intende le elite, diciamo, di quelli che fanno, non so, le comunità di base, ma il popolo di Dio è il popolo, cioè è veramente il popolo che è di Dio, cioè la gente semplice, il bambino, il contadino, la persona ignorante, la vecchietta, il saggio, il dotto, la mamma, il papà, il nonno, no? Lui dice, voi sapete, una delle periferie che mi fa così tanto male, che sento dolore, è quella dei bambini che non sanno farsi il segno della croce. A Buenos Aires ci sono tanti bambini che non sanno farsi la croce, questa è una periferia, bisogna andare là. Ed è evidente che queste sono parole sue, cioè non sono parole, come dire, si vede subito in un testo quando lui parla col cuore e non cita le cose di altri che gli hanno preparato, cioè questa è una parola sua, dove lui dice, guardate che periferia vuol dire voler bene, cioè è l'agape, cioè c'è un bambino che sa fare il segno della croce, io lo amo e voglio che lui scopra il mistero della croce, cioè stare vicino ai bambini delle favelas, stare vicino ai nostri bambini, ai bambini dei genitori separati, eccetera. Pensate che, appunto, per fare un parallelo sempre col mondo della pedagogia, è uscito sempre recentemente un altro articolo di questo Alessandro D'Avenia, Il mito dei nativi digitali. Alessandro D'Avenia dice, si arrabbia con questo termine, dice il termine nativi digitali e il suo parallelo immigranti digitali è stato inventato nel 2001 da Mark Prensky ed è una cosa inventata da uno che fabbrica giochi elettronici. Cioè, chiaramente ci sono delle persone che sono interessate a questi termini perché devono vendere i giochi elettronici. E poi lui spiega che cosa è successo, che questo mito è diventato presto efficace proprio per la sua semplificazione. Ha dato una scusa ad adulti che non riescono più a farsi ascoltare. Pensate che Papa Francesco si fa ascoltare baciando i bambini e non usando internet, e non usando un linguaggio, tra virgolette, moderno, cioè usa il linguaggio più antico del mondo, la carezza. Il cuore, il contatto fisico, no? Ha fatto salire sul carrozzone, chiaramente una presa, cioè lui è critico della scuola, i profeti della tecnologia convinti che lavagne elettroniche e tablet avrebbero risvegliato i cervelli addormentati del professore analogico. E invece spiega l'attenzione più sotto, resta compito nostro, compito degli insegnanti e degli educatori dotati della tecnologia eterna della parola. Il mostro, dice lui, non è la mancanza negli insegnanti di sapere usare Facebook. I ragazzi non ascoltano gli insegnanti perché il mostro è la nostra mancanza e disponibilità ad ascoltare, a dedicare tempo di qualità, a frenare la rapidità dei nostri impegni di lavoro, a fare una passeggiata calma, a giocare con i bambini e leggere le loro storie, a dialogare con i ragazzi. Si potrebbe dire che da questo punto di vista la formazione dei catechisti è una mia proposta, capite bene, cioè un tentativo di riflessione, di riequilibrare degli slogan, vuol dire la semplicità dell'amore. Cioè noi dobbiamo con i nostri catechisti recuperare la semplicità dello stare con i ragazzi. I nostri viceparroci, se vogliono fare pastorale giovanile, devono perdere tempo con i giovani. Cioè gli devono voler bene, devono ascoltare, devono sapere i problemi della loro scuola, delle loro ragazze, cioè questa prossimità che non è del pedagogo, dello psicologo, ma è di quello che ti vuole bene, è di quello che stima la tua vita. Fabrice Ajage, filosofo francese, neoconvertito, fa un discorso del genere. Dice, salvare, nel linguaggio informatico, to save, indica mettere una cosa dentro un computer, cioè salvare un file, salvare questa parola salvezza che passa dal linguaggio teologico al linguaggio... E invece dice dopo, nella vita Dio non salva l'umanità. Egli salva Pietro, Paolo, Giacomo, eccetera. Ed è in questo che custodisce l'umanità, nella sua diversità stessa, coi piccoli e grandi, magri e grassi, i deboli e i forti. Cioè l'agape è questa, e questo è, se volete, la scommessa di avere dei catechisti che non sono i maestri della riunione, e non è che fanno le dinamiche di gruppo della riunione, ma sono i maestri dell'oratorio, i maestri del pre-riunione, del post, sono i maestri dell'invitare a cena i ragazzi, sono i maestri del fare le merende con i ragazzi, del fare il campo estivo, sono i maestri del pellegrinaggio a piedi, sono i maestri del che a 18 anni si va a casa dei ragazzi a fargli gli auguri di compleanno, cioè... Però insieme, e qui secondo me è un altro punto complementare, non opposto, noi abbiamo bisogno del logos, cioè noi formare dei catechisti vuol dire formarli a esprimere la ragionevolezza, la novità, la bellezza della fede con le parole, cioè c'è il gesto, la vicinanza, lo star vicino, ma c'è poi il logos. Vedete un testo di Bergoglio, ho fatto tutti i testi che sono qua, li trovate sugli scritti, perché io sono fissato, cioè li prendo e li metto là, quindi basta che vi citate il titolo, lo ritrovate. Questo è un testo che ho rubato da un libro appena uscito della Lev, sono gli articoli di Bergoglio quando era arcivescovo, questo è un testo del 2005, quindi non è un testo da Papa, non ha il... però è interessante che lui parla prima di questa vicinanza, dice il catechista è uno vicino, e poi dice... Per essere catechisti di questo tempo segnato dalla crisi dei cambiamenti, non vergognatevi di proporre certezze. Non tutto è movimento, non tutto è stabile, non tutto è risultato della cultura o del consenso. C'è qualcosa che ci è stato dato come dono, che supera le nostre capacità, che supera tutto quello che possiamo immaginare o pensare. Cioè, dice il catechista è una, dentro il testo, dice il catechista è anche un insegnante. Parola esplicita, cioè dice il catechista è una persona che è prossimo dei bambini, dei ragazzi e dei caduni, ma è un vero insegnante, parola di Bergoglio arcivescovo, no? Torniamo ai problemi della pedagogia per confrontarli, no? Noi abbiamo... sempre questi autori, alcuni si ripetono perché io li amo molto, ma rappresentano cioè delle linee significative di pensiero, Giorgio Israel. Giorgio Israel è un matematico, il cognome Israel vi fa capire che non è esattamente un cattolico, ma è chiaramente un ebreo, che diciamo è professore di storia della matematica all'Istituto Guido Castelnuovo della Sapienza di Roma, no? Lui dice così: noi abbiamo bisogno di maestri, non di facilitatori o animatori. È decisivo restituire ai professori il ruolo, il sentimento e la dignità di essere educatori e maestri. A loro restituire questa cosa, cioè che loro siano un professore di matematica, deve essere consapevole che è un educatore o un maestro, non è un compagno dei ragazzi, no? Veniamo così alla questione centrale dei contenuti. Cioè lui è convinto che uno dei drammi della scuola sia la mancanza di contenuti, non ci sono più contenuti. Questa è una frase che mi avete sentito già altre volte, qui avete proprio il punto. Mi hanno spiegato, sta prendendo in giro chiaramente, cioè, che non si deve parlare di programmi, cioè nel mondo laico, della scuola, dell'università, eccetera, non bisogna parlare di programmi che sono cosa impositiva, bensì soltanto di indicazioni nazionali degli obiettivi. I programmi si costruiscono in classe, cioè il ministero stabilisce che sia la scuola, il plesso, il direttore didattico, eccetera, che stabilisce i programmi. Qual è il risultato? Il risultato è che i programmi li fanno le case editrici, producendo spesso libri pessimi e infarciti di folli invenzioni. Cioè, siccome un docente ha bisogno di un libro, che cosa succede? Che non si può non avere un programma, ma il ministero non lo fa, allora cosa fa il catechista? Se lo fa fare dalla casa editrice. Se volete, perdonatemi la franchezza, ma anche con simpatia, perché sono amici nostri, no? Cioè, le case editrici, LDC, Paoline, EDB, cosa fanno? Sfornano catechismi ogni anno. Cioè, quelli che loro chiamano sussidi sono dei catechismi con dei programmi. Fontana, che sono carissimi amici, Monica Cusino, i quattro te, sono dei catechismi. Il catechista li compra, dice oggi facciamo la prima unità, poi facciamo la seconda unità, facciamo la terza unità, facciamo la quarta unità, cioè non essendoci un itinerario, non è che non c'è un itinerario, l'itinerario viene fatto o da Biemmi o da Cusino, o da, cioè qualcuno fa gli itinerari al posto della diocesi, al posto della CEI, al posto, ma il programma è necessario, cioè è inutile fingere che non serve un programma, perché i contenuti sono fondamentali, un itinerario, eh? Un itinerario. se volete, questo a livello romano, io per esempio faccio l'esempio proprio mio, io continuamente vengono giovani viceparroci a cui viene assegnato il cammino della cresima che mi dicono: che itinerario devo seguire per la cresima? Mi consigli un libro? Io comincio a dire: no, aspetta, cioè, cerchiamo cos'è la cresima, cioè cioè bisogna lavorare su degli itinerari, dei contenuti, perché la vicinanza, la prossimità, i contenuti sono due aspetti della sfida educativa. Giorgio Reisdale specifica, ripeto, non stiamo parlando di persone totalmente che non sanno niente di catechesi, io però sento una problematicità che a me interessa. Scusate, non so, 10:39, c'è ancora un po' di tempo, sì. Cioè, lui dice: questa pedagogia scientista che riduce la questione educativa a una mera questione di tecniche e procedure, cioè la cosa più importante è trovare una tecnica, un laboratorio, una procedura, ma non è questo il problema. Secondo i dogmi di questa pedagogia scientista, l'insegnante non può essere un maestro e non deve quindi educare, ma soltanto favorire il processo di autoeducazione, di autoapprendimento, ovvero di autoformazione. Questo qui è quel confuso, pagina 5, quel confuso miscuglio di pragmatismo scientista, perché qui sono persone che sanno, i maestri di riferimento di quello che dice un'idea in pedagogia, cioè scrivendo un libro di testo, proveniente dal filone della pedagogia di John Dewey, cioè se uno va a studiare ci sono dei maestri dietro, no? E dei suoi aggiornamenti nella versione della pedagogia di matrice anticapitalista e antiborghese alla Edgar Morin, che secondo me ha delle colpe gravissime, è una persona da leggere. Morin è quello delle competenze, cioè che bisogna educare alle competenze, perché le competenze poi dopo ti danno tutto quanto, no? La teoria dell'autoformazione è declinata nei termini di un'aspra contestazione del vecchio, si pensi alla polemica contro la lezione scattedra, ai sarcasmi nei confronti dell'educazione trasmissiva, al richiamo del motto di Morin secondo cui è meglio avere teste ben fatte piuttosto che ben piene. Questa è una frase tipica, no? Cioè noi dobbiamo avere delle teste che funzionano bene, ma non importa cosa c'è dentro, no? E mi interessa molto la frase del testo successivo, se volete una frase capitale secondo me, no? Dice questo autore: la scuola del domani non deve insegnare cosa pensare, ma soltanto come pensare. Questa è una specie di mantra che si ripete negli ambienti pedagogici degli anni 70, 80, cioè sono quelli che hanno rovinato le famiglie, la scuola e così via, no? E risponde Giorgio Israel: è grottesco ritenere che si possa apprendere a pensare senza oggetto del pensiero. Cioè non è che io posso imparare a pensare prescindendo dall'oggetto su cui io penso. E lui dice, per esempio in pedagogia, dire io ti do la canna da pesca perché è importante non darti il pesce ma che tu pesca, è sbagliato. La cosa importante, io all'inizio devo capire il pesce, cioè per imparare a pescare io devo conoscere la canna e il pesce. Perché io non imparerò mai a pescare se non capisco l'oggetto, cioè io per esempio in matematica imparo la matematica misurandomi con i teoremi, cioè è chiaro che io imparo, ma io per imparare a pensare in matematica devo conoscere i teoremi più importanti, capendo come funzionano. Così in catechesi imparare la dinamica della fede vuol dire misurarsi con i nuclei fondamentali della fede. Imparare la poesia vuol dire che io imparo le immagini poetiche prendendo la poesia più bella che esista, prendendo Leopardi. Se io prendo una poesia di un dilettante, il metodo non lo posso imparare, perché il metodo io lo imparo misurandomi con un testo degno di quella realtà. Sono pure grandi, so di dire delle cose che non si dicono abitualmente e non mi sento, io non sono un cretino qualsiasi, cioè sappiate, però a me sembra importante che noi siamo un po' critici verso i critici, cioè di dire non ci imbambolate, cioè non è vero che sia importante come si pensa, è importante pensare della creazione, cioè tu non impari che cos'è la fede se non mi parli se Dio ha creato il mondo sì o no, se Gesù è vero Dio, è vero uomo o no, cioè è questa cosa che mi dà una modalità teologica, spirituale di atteggiarmi, no? Alessandro D'Avenia, in questo testo, questa è una lettera molto bella che lui scrisse alcuni anni fa, il primo era su Avvenire, il primo giorno di scuola, lui diceva ai suoi colleghi docenti: Pensate a una lettera analoga scritta ai catechisti, per esempio, no? Lui dice, siamo le ultime 10 righe di pagina 5, parla ai suoi colleghi come vorrei da studente vedervi il primo giorno di scuola, non mi parlate dei vostri stipendi, del sindacato, della Gelmini, che allora era il ministro della pubblica istruzione, delle vostre beghe familiari, sentimentali, dei vostri fallimenti, delle vostre ossessioni, dell'estate, di cosa avete fatto. No, parlatemi di quanto amate la forza del sole che brucia da 5 miliardi di anni e trasforma il suo idrogeno in luce, vita, energia. Un professore di astronomia, un professore... Ditemi cose, come accade questo miracolo che durerà almeno altri 5 miliardi di anni. Ditemi perché la luna mi dà sempre la stessa faccia e insegnatemi a interrogarla come il pastore errante di leopardi. Voi sapete che Leopardi, che apparentemente è un ateo, poi nella poesia del pastore Dante guarda la luna e questo pastorello dice alla luna: luna, ma tu lo sai che cos'è la vita, a cosa serve vivere, cosa succede dopo la morte, perché siamo nati, tu sai perché. Cioè, prendete una poesia di Leopardi e spiegatemela, che io mi innamori della letteratura. Prendete la poesia più alta, la scoperta scientifica, perché il metodo non è slegato dal contenuto. Questa è una riflessione che la pedagogia moderna sta mettendo in gioco, appunto, tramite questi autori e, come dire, riequilibrando un po' questa cosa, no? Terzo punto, un elemento che è emerso, che sta emergendo in tante diocesi, anche a Roma, è il valore del battesimo e quindi dell'educazione delle famiglie e dei bambini fin dalla prima età. Cioè, ci sta rendendo conto che l'assenza di una formazione cristiana nei 0-8 anni è il vero problema, molto più che nel rapporto cresima comunione, che è un problema secondario. Cioè, se la famiglia non è farla entrare a 8 anni, il problema è che la famiglia deve entrare in gioco da subito, no? E quindi ricentrare l'iniziazione cristiana a partire dal battesimo, no? Che cosa vuol dire questo, diciamo, nei confronti dell'educazione ai catechisti, no? La formazione dei catechisti sta emergendo ed emerge a livello, se volete, più ampio della Chiesa. Questa è la prospettiva in cui situerei un eventuale documento di orientamenti, la catechesi dentro l'educazione della società italiana, cioè cosa come aiutare oggi le famiglie, la scuola, i docenti, no? Allora, per esempio, c'è questo autore, l'avevo già citato a Frascati, Giacomo Poretti. Sapete, Giacomo Poretti è il comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, è quello bassetto, per me è il più intelligente, però sono bravissimi tutti e tre, no? Fa morire da ridere, trovate dei video su... Lui ha avuto un figlio e ha cominciato a scrivere, prima sulla Stampa, poi ne ha fatto un libro, cioè è meraviglioso, potrebbe essere un libro adatto per i catechisti del battesimo, del post-battesimo, Alto come un vaso di gerani, secondo me è molto meglio quel libro di tanti di questi sussidioli che noi troviamo di un po' di bassa manovalanza, no? Allora, pagina 7, sentite cosa dice un papà, cioè, come dire, è cercare di ascoltare il mondo laico, non solo le nostre questioni, no? Siamo alle ultime 10 righe, ma già me l'avete sentito leggere. I papà moderni sono contenti quando i loro figli accettano di essere gli amici su Facebook. Ho sentito la nonna borbottare, diceva che o si fa il papà o si fa l'amico. Cioè, lui subito distingue, no? Se i figli moderni chiedono: papà, cosa preferisci, la pasta o il riso? Loro rispondono: dipende. Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende. Se i figli domandano se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono: dipende. Ma papà, bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende. Notate che c'è tutta la morale, c'è tutta... Cioè, lui sta dicendo delle questioni vitali dell'educazione di oggi, no? Ma papi, è vero che fa male farsi uno spinello? Dipende. Papà, ma a te piacciono le donne, vero? Dipende. Cioè, papà, se papà va con un uomo... Non... Mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, è milanese lui, non è milanese, è dei paesi intorno, mi ha insegnato cose meravigliose, a fare il presepe, a tifare per l'Inter, a fare il nodo della cravatta, a fare la barba con la lametta, ad andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d'un fiato, a vestirsi bene la domenica. Vestirsi bene la domenica, a essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e dei nostri morti, perché noi senza di loro non ci saremmo, perché Giacomo è figlio di Albino il fresatore, che era figlio di Domenico il mezzadro, figlio di Adriano il ciabattino, che era figlio di Giuseppe il falegname, figlio di Giosuè lo stalliere. Cioè, capite che qui c'è una visione da recuperare, e come il catechista entra non a dire i genitori devono venire in chiesa, ma come aiutare a dire i genitori devono essere genitori. I genitori devono, cioè sono importanti nella società di oggi, cioè voi dovete essere bravi papà, bravi mamme, dovete essere persone che vivono, cioè rispondono sì e no ai bambini e così via. Insieme un altro elemento che sta emergendo nella nostra riflessione catechetica e che ha dei risvolti nella formazione dei catechisti è il fatto che è vero che senza adulti noi abbiamo difficoltà a educare. Ma è anche vero che i bambini hanno loro già una capacità di capire l'educazione anche se i loro genitori fossero cattivissimi. Cioè, come aiutare i catechisti a capire che il problema non è solo convincere i genitori, ma essere seri con i bambini anche se i genitori sono degli idioti, perché purtroppo molti genitori moderni sono degli idioti, è inutile nascondersi, no? Allora vi faccio degli esempi da Sofia Cavalletti, questa grande catecheta che di nuovo ha una visione della vita e quindi ne conseguono dei metodi. Prendiamo prima i brani successivi. Lei sta dicendo, è un'intervista, lei sta dicendo che nel nostro catechismo noi spieghiamo troppo? Sì, non si esce dalla mentalità scolastica, insegnamento predetto verifica una parola chiave che è entrata nella catechesi a sproposito, l'educazione non si verifica, non si può, non è perché noi crediamo in Dio, non si può verificare, se non quando arrivi a 30 anni, non puoi verificare cosa ha fatto un ragazzo delle cresime nel primo anno, non si può verificare, perché il ragazzo delle cresime ti sbatte il suo no. Non ottieni un risultato subito, il risultato lo vedrai quando avrà 30 anni. E così ha limitato tutto, ma il limitato non è attraente, è l'immenso, è il mistero che attrae. Cioè lei da pedagogista dice ai bambini quello che gli interessa, facciamo un esempio della scuola, io sono molto abituato a leggere i libri di testo con i miei alunni del Ecclesia Mater, dell'insegnamento della religione, si parla la sinagoga di Gesù, la casa di Gesù, la grotta, il mestiere, a un bambino non gliene frega niente di questo, a lui gli interessa l'eternità di Gesù. L'eternità che si fa, cioè gli interessa il mistero, gli interessa la grandezza, non gli interessa il bue e l'asinello, gli interessa il Dio che si fa uomo, la stella che indica gli angeli. Cioè gli interessa non la parte, se volete, scolastico, storico, scientifica, ma gli interessa, certo gli interessa anche questo, bisogna parlare di queste cose, ma gli interessa il mistero che ci sta dentro, no? Continua lei in un altro brano, no? Nessun bambino, credo, è stato mai amato nella misura che avrebbe voluto e di cui avrebbe avuto bisogno. L'amore per il bimbo, più necessario del cibo, è stato scientificamente provato. Nel contatto con Dio, egli sperimenta un indefettibile amore e nel contatto con Dio, egli trova il nutrimento che il suo essere richiede e di cui ha bisogno per svilupparsi nell'armonia. Nell'aiutare la vita religiosa del bambino, lungi dagli imporgli qualcosa che gli è estraneo, rispondiamo a una sua silenziosa richiesta. Aiutami ad avvicinarmi a Dio da me. Cioè la Cavalletti dice il bambino va verso Dio da solo. Allora pensate cosa vuol dire un'educazione dei catechisti, aiutarli a percepire l'aspetto mistico del bambino, cioè non solo le nozioni pedagogiche il bambino, ma il fatto che il bambino ha un'apertura, una domanda grande. Noi abbiamo lavorato come Roma le domande grandi dei bambini, no? Cioè aiutare i catechisti non a far fare le vere domande dei bambini. L'altro giorno, ieri, ero a cena con dei preti e mi dicevano che appunto a scuola i bambini gli avevano domandato all'insegnante di religione ma perché Dio sceglie Adamo e Eva e non gli altri? Ma allora Dio ha delle preferenze, ma perché Dio preferisce il popolo di Israele? Cioè hanno delle domande che sono metafisiche, non sono domande storiche, quando è vissuto Davide, quando è vissuto Davide, che va benissimo, ma hanno una domanda che è di senso della storia, no? Cito un autore per dirvi l'incontro fra queste due realtà. L'ho messo su Facebook un piccolo brano di Marco Paolini, un altro autore laico, questo che fa queste opere teatrali, dove questi monologhi sul Vaillant, su un personaggio intelligentissimo, e ha scritto una cosa all'inizio di un'opera su che lui racconta del rugby e della politica degli anni 60-70. Fa un piccolo brano di 2-3 minuti che per esempio farei vedere ai catechisti o ai genitori, e comincia così: adulto, è il participio passato del verbo adolescere, colui che ha finito di crescere. Io conosco molto più adulteri che adulti oggi, adulteri a se stessi ovviamente. Cioè dice, chi è l'adulto che incontra i bambini che chiedono qualcosa? Non c'è questo testo purtroppo, questo testo mi è venuto in mente dopo, no? E dice, fate outing, dichiaratevi adulti. In Italia cosa succede? Che non si diventa mai adulti, si diventa vecchi senza essere adulti. Per l'italiano medio si diventa vecchi a 83 anni, ma l'attesa di vita dell'italiano è 81 anni. Quindi si diventa adulti dopo essere morti, dice lui, parla a tanti ragazzi, a tanti giovani, no? Qual è il problema? Che se io vivo ancora come adulto nella mia giovinezza, pretendendo di prendere tutto quello che prendono e non farmi mai sorpassare, non preoccuparmi mai di dare alle altre generazioni, io costituisco un blocco mostruoso. Allora capite che c'è un'idea in gente come questa di un rapporto bambini adulti, giovani adulti, che è fecondo per la catechesi, che è diciamo a livello educativo ha delle conseguenze, no? Punto quinto, sta emergendo sempre più, diciamo già nel documento di base questo è chiarissimo, la questione della Chiesa soggetto dell'educazione cristiana. La Chiesa è la madre, la Chiesa è colei che genera i figli, no? Questo è uno dei temi nodali del pontificato di Papa Francesco, mi sembra, cioè lui è convinto che la Chiesa genera con tutta la sua vita, la Chiesa è come l'ambiente vitale, cioè la catechesi fa parte di tutto un insieme che è la comunità parrocchiale, eccetera. E i sacramenti in questo contesto sono non un premio, ma sono un cibo e un rimedio, cioè la madre ti dà l'Eucaristia come un rimedio perché esiste il male e come un cibo perché tu cresca. Ho parlato del battesimo e della comunione, dice Papa Francesco nell'intervista a Andrea Tornielli, come cibo spirituale per andare avanti, da considerare un rimedio e non un premio. Cioè io l'Eucaristia la devo dare ai bambini, ai catechumeni, non perché loro sono pronti, ma perché loro devono essere nutriti, perché loro sono in una lotta contro il male e così via. No. La Chiesa ha l'Eucaristia come la vita abituale, come ambiente normale. Se volete, per farvi un esempio, io so di essere critico, ma io non voglio criticare nel senso, io voglio mostrare la complementarietà e soprattutto il fuoco, no? Cioè, non so, prendete il metodo dei quattro tempi, che è un modo di formare i catechisti, si dice una volta ogni quattro domeniche fateli venire la domenica a messa, fate la messa, ma un bambino deve venire a messa tutte le domeniche, cioè i quattro tempi, da questo punto di vista è un ritorno indietro, non è un andare avanti. Invece, se noi abbiamo una parrocchia dove i bambini vengono tutte le domeniche, con i bambini vengono i genitori, con i genitori vengono i nonni, ci sono i ragazzi dell'oratorio, cioè il bambino sta dentro la chiesa, la respira tutte le domeniche, cioè la riunione è un pezzo dell'itinerario insieme alla domenica, no? Questo, far capire questo ai catechisti è formarli. Cioè formarli al valore dell'Eucaristia domenicale, al valore del fermarsi prima e dopo la messa a salutare i genitori, andare a prendere il cornetto insieme, no? Cosa dice per esempio l'ambiente laico, no? Sergio Belardinelli, un autore importante, l'educazione accade mentre fai altro. Cioè l'educazione non è che il bambino lo educhi quando organizzi una cosa per lui, il genitore non è che educa il bambino semplicemente quando gli dice hai sporcato per terra, metti a posto i giochi, non dire le parolacce alla nonna, vai a dormire, ma il genitore educa il bambino quando bacia la mamma, cioè il papà baciando la mamma il bambino vede e dice ma allora gli uomini vogliono bene alle donne. La mamma ascolta il papà e il bambino dice: ma allora le donne si fanno consigliare dagli uomini, il papà e la mamma fanno un gesto di carità, allora... E spiega questo autore, no? Ci siamo erroneamente illusi che l'educazione potesse essere una materia da esperti, dimenticando così le poche e semplici evidenze elementari. Un progetto educativo non è, non può essere un progetto tecnico. La vita è ciò che accade mentre stai facendo altro, cantava John Lennon. Autore un po' laico anche questo, no? Cioè, che cosa vuol dire, no? Che recuperare il ruolo educativo della vita ordinaria della comunità, non solo degli incontri organizzati ad hoc. Ma c'è la Quaresima, c'è la festa di Carnevale, c'è il campo estivo, c'è l'oratorio, c'è i nonni che fanno l'unzione degli infermi, c'è... questo è elemento dell'educazione. Sesto punto, e questo è un punto appunto secondo me molto importante, anche questo non è più importante degli altri, ma non è neanche un punto secondario rispetto agli altri. Potremmo dire innanzitutto questo, per arrivare a questo punto delle quattro dimensioni del catecumenato, che secondo me è il vero recupero del catecumenato di cui ha bisogno la Chiesa, no? Educare è un lavoro che ha bisogno di sintesi. Cioè, noi dobbiamo reinsegnare ai catechisti, e quindi i corsi di formazione devono essere in questa direzione, se è vero questo. Ripeto, io dico una cosa della catechesi che ha delle conseguenze. Cioè, la catechesi è un lavoro di sintesi. Le sintesi, no, noi dobbiamo sfatare il mito che le sintesi sono astratte e aride, come sono i sistemi. Hegel, che è un sistema, non è una sintesi, è astratto e arido. Ma la sintesi è ciò che invece permette di vivere. Fede, speranza, carità, che fra l'altro è San Paolo, prima lettera ai Tessalonicesi, le quattro virtù cardinali che noi troviamo nella scrittura, i sette doni dello spirito, i 12 articoli del credo, i sette sacramenti. Se noi non valorizziamo le sintesi, l'educazione non è possibile, perché l'educazione è sintetica. Non esistono persone mature che non abbiano una visione armonica della vita e del sapere. Noi abbiamo un sapere frammentario dove non si ricorda niente, non perché non si impara a memoria, ma perché non c'è una sintesi, quindi non si può imparare a memoria, perché io parlo un giorno dell'aborto, poi parlo di Mosè, poi parlo di Giona, poi parlo di Sacco, poi parlo di Papa Francesco, parlo di San Francesco, cioè non c'ha né capo né coda. Lina Bolzoni, che è una studiosa della Normale di Pisa, studiosa delle tecniche pedagogiche nei secoli, dice questa cosa, quando l'ho sentita, me la portò a Santa Melania un giovane professore cristiano, che poi è morto tragicamente, era la sua professoressa, lei ha studiato la Divina Commedia, e lei dice che la Divina Commedia si potrebbe chiamare una memoria appassionata, cioè in Dante c'è una memoria, tutto ha un posto, i peccati, i vizi, la Trinità, eccetera, però è una memoria viva, appassionata, cioè lussuria Paolo e Francesca, diavolo, ghiaccio, cioè ogni cosa ha un'immagine, c'è uno schema, ma è uno schema che ti tocca il cuore. Papa Francesco parla nell'omelia che deve usare le immagini, i fatti della vita, e Dante non è Hegel. Dante ti parla delle mamme, dei papà, dei papi, dei cattivi, dei buoni, dei bugiardi, degli avari, dei divorzi, degli adulteri, ma te ne parla, dentro c'è il paradiso, c'è il purgatorio, c'è l'inferno, c'è questo, c'è la cultura pagana, c'è un sistema, c'è una sintesi, no? Le quattro dimensioni del catechismo della Chiesa Cattolica sono la sintesi che il catecumenato, questa è la mia tesi che io difendo a spada tratta, cosa vuol dire un'impostazione catecumenale della catechesi? Me l'avete sentito dire, questo io lo spiegherei ai catechisti, non vuol dire mettere l'ordine delle consegne, non è un ordine cronologico, perché i bambini imparano il Padre Nostro prima del credo, mentre gli adulti ricevono il credo prima del Padre Nostro. Cioè, se io voglio fare il sacramento dei bambini, non posso usare lo schema cronologico di Riga, che è sbagliato per i bambini. I bambini hanno prima la messa, prima ancora del battesimo, se prima ancora... i bambini vanno a messa a 3 anni, a 2 anni, a 4 anni... Cioè, non è che aspettano che alla Cresima poi tu gli dai il permesso di andare a me. I bambini vanno a messa sempre, se il cammino è buono, no? I bambini hanno il Padre Nostro come la prima cosa, imparano prima la preghiera dopo la teologia, imparo teologia tramite l'angelo di Dio, tramite l'Ave Maria e così via, no? Quello che invece è il dono del catecumenato e formare i catechisti vuol dire far passare questa sintesi, secondo me, questa è la mia proposta, è che il catecumenato ha elaborato quattro dimensioni della catechesi: fede professata, fede celebrata, fede vissuta, fede pregata. Credo, sacramenti, comandamenti, Padre nostro. Cioè, queste sono strutture sintetiche. Pensate per esempio la più dimenticata, il Padre Nostro. I nostri catechisti non hanno l'idea che il Padre Nostro è un luogo centrale della catechesi. San Francesco d'Assisi spiegava le sette richieste del Padre, cioè una riunione su non ci indurre in tentazione, una riunione sia santificato il tuo nome, una catechesi, una... cioè il Padre Nostro è una cosa viva, non è un sistema, ma è una sintesi di qual è il rapporto fra l'uomo e Dio, di cosa l'uomo chiede a Dio, no? Allora, se io voglio formare dei catechisti, devo mettere, per esempio, come una delle materie, il Padre Nostro, devo mettere come elemento queste quattro strutture, queste quattro parti, perché il catechista capisca che bisogna aiutare i ragazzi a credere nella fede della Chiesa, bisogna aiutare i ragazzi a amare i sacramenti, a viverli, bisogna aiutare i ragazzi a vivere i comandamenti, non la carità. Perché i comandamenti sono la famiglia, la parola data, il desiderio, i genitori e così via. Mi ha fatto sorridere, passiamo qui dal laico invece al cristiano, una cosa interessantissima. Sapete che Antonio Rosmini, qui andiamo nell'Ottocento, Antonio Rosmini, che rifletteva sulla catechesi, ha scritto una lettera interessantissima a un prete, Don Giovanni Stefano di Val Vestino, su questa questione. Cioè lui dice: il catechista deve girare su tre registri comunicativi, e se volete capite che questa cosa fa saltare l'idea che bisogna dare un primato alla narrazione, che è una baggianata pedagogica, usatemi la franchezza, di nuovo io amo la narrazione, ma non mi si venga a dire che la narrazione è la svolta della... Allora dice tutta la storia dell'insegnamento, ci sono tre registri diversi. Primo, il registro sintetico del dogma e della morale. Cioè il catechista potrà insegnare la fede insegnando il credo, insegnando le virtù, che non sono una narrazione, sono una sintesi. Seconda cosa, il catechista potrà insegnare la fede insegnando l'anno liturgico, le varie feste, perché tutto l'anno liturgico sono la vita di Gesù vista tramite la liturgia, e lo stile innico, i canti, la lode, il digiuno, la festa, il vestirsi con gli abiti, cioè non è una narrazione, è una celebrazione, è uno stile celebrativo. Terzo modo, vero, la narrazione della storia della salvezza, cioè la narrazione della storia è veramente un modo, ma è uno dei tre modi, non è il modo della catechesi. Il problema è il rapporto fra questi tre modi, che si devono alternare. Facciamo degli esempi per farvi capire quanto questa cosa a livello di formazione dei catechisti ha delle conseguenze. Mi state seguendo? Sto parlando troppo. Sì. Allora, per esempio, io insegnerò ai catechisti il Pentateuco o la storia della salvezza? Guardate che non è la stessa cosa, cioè io posso fare una lezione sul Pentateuco, che secondo me non è la cosa più interessante per un catechista, o io posso insegnare, per esempio, un catechista a leggere la storia della salvezza facendo emergere i punti nodali. Per esempio, vedete dopo la Sofia Cavalletti, che dice che il bambino ha bisogno di unità e non di frammentarietà, dice: se io devo insegnare la storia salvezza, io insegnerò prima creazione, incarnazione e vita eterna, parusia. Cioè, per parlare di Abramo, io insegno, sapete che a livello linguistico si distingue la grande narrazione dalla piccola narrazione, no? Alcuni autori come Lyotard ritengono che il postmoderno abbia distrutto le grandi narrazioni, quindi una storia di senso dell'universo non si può fare, si possono fare solo piccole narrazioni, Giuseppe, Ruth, Giona, la storia di la Maddalena, cioè di solito la catechesi, senza avere una competenza pedagogica, prende una piccola, dice facciamo catechesi narrativa. La Cavalletti dice: attenzione, il bambino ha bisogno di capire che la storia è una grande narrazione, cioè da quando Dio crea il mondo, lo salva nell'incarnazione, poi lo porta alla parusia, questa è la grande narrazione. E la Chiesa Cattolica difende l'esistenza di una grande narrazione dinanzi al postmoderno, che la nega, che dice che la storia non ha senso, la storia va a casaccio, la storia non ha un significato. Allora capite che a seconda, uno può anche non essere d'accordo, però almeno è chiaro, cioè se insegna il Pentateuco non sta facendo un lavoro diverso che è il lavoro della sintesi, Il problema, se volete, sarebbe come unire la sintesi e l'analisi, cioè il problema è come salvare l'identità del Deuteronomio ma inserire il Deuteronomio dentro una... Secondo esempio che io faccio, sempre a livello metodologico di formazione, sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica utilizza un termine che secondo me, quando non l'ho capito subito, poi più vado avanti più mi accorgo che è uno dei punti nodali della formazione dei catechisti, usa, quando parla, dunque Gesù, la Bibbia, il Nuovo Testamento nel Catechismo della Chiesa Cattolica è inserito dentro il credo. Cioè, quando si dice credo in Gesù, eccetera, lì c'è tutto il Nuovo Testamento. È interessante che il Catechismo della Chiesa Cattolica non presenta il Vangelo di Marco, il Vangelo di Giovanni. Noi, per esempio, in molti sussidi di queste sperimentazioni, noi troviamo per i bambini il Vangelo di Marco. Io da biblista, io dico il Vangelo di Marco è il Vangelo più sbagliato per i bambini. Non basta che Martini abbia detto che il Marco è il Vangelo del catecumeno, perché il bambino vuole sapere la nascita di Gesù, l'incarnazione, non puoi partire da Gesù grande. A parte che ti manca l'avvento, cioè il bambino ha bisogno di Luca. Luca è il Vangelo adatto per il bambino. C'è la storia di Maria, c'è la storia... Ma il catechismo dice una cosa molto interessante, insegna la vita di Gesù attraverso i misteri. Cioè il mistero è l'ultima cena, l'incarnazione, la visita dei magi, il battesimo, cioè prende l'episodio e con l'aiuto dei quattro evangelisti prende il mistero, cioè il fatto con il suo significato spirituale. È un lavoro di nuovo di sintesi, non solo di analisi, cioè il catechista di un bambino non presenta Marco, ma presenta il battesimo di Gesù, cioè non è che salta Marco, ma la sua attenzione è più sul battesimo di Gesù che non su quello che Marco dice del battesimo di Gesù, che è un lavoro da esegeti, se volete, un lavoro da adulti, un lavoro da persone. Allora capite che qui a seconda della linea che prendo, una cosa che io faccio, un corso, uno su Marco, uno su Matteo, uno su Giovanni, una cosa che io insegno ai catechisti a usare il Vangelo per recuperare i misteri della vita di Cristo, cioè è una questione profondamente diversa, no? Che è quello che, e qui è interessante il recupero dell'arte, la questione estetica, è quello che fa un'opera d'arte. Cioè se voi prendete, non so, la Visitazione di Carracci, cioè è un unico quadro per dire tante cose. Cioè io non è che faccio la chiamata di Matteo, di Caravaggio, secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, io faccio la chiamata di Matteo. Cioè io devo sintetizzare in un'immagine l'evento, no? Legato a questo ancora, siamo arrivati come vedete alla fine praticamente a pagina 11, scusatemi, c'è la questione di nuovo, per farvi capire il problema del rapporto Bibbia, catechesi, teologia, liturgia nella formazione dei catechisti, problema non facile, Sofia Cavalletti in maniera molto intelligente dice: insegnare a usare l'Antico Testamento vuol dire insegnare ai catechisti la tipologia. Cioè il catechista non ha bisogno semplicemente dell'esegesi storico-critica, quando è stato che c'è il primo capitolo è sacerdotale di fonte P, Priester Codex e così via, no? Il secondo iavista non dice più nessuno, cioè il catechista deve capire che sono due fonti, due tradizioni, cioè. Ma Sofia Cavalletti diceva, riprendendo la tradizione e anche il concilio, la De Verbum, diceva la Chiesa fa un'esegesi tipologica. Cioè, quando legge un brano dell'Antico Testamento, sta già dicendo che quel brano si compirà in Gesù. Vi faccio un esempio concreto. Mi raccontava un catechista l'altro giorno che ha raccontato la storia di Abramo e Isacco, e il bambino gli ha domandato, dice, guarda, il bambino di Abramo non gliene fregava niente. Il bambino mi ha domandato, ma Isacco cosa gli ha detto al padre quando ha capito che il padre lo stava per uccidere? A questa domanda come si risponde? Perché Isacco è tipo di Cristo, Isacco non muore perché in realtà Dio non vuole che muoiano i figli degli uomini perché ci darà il suo figlio, perché Dio non vuole sacrifici umani, ma invece, cioè la lettura tipologica, nella lettura tipologica Isacco è più importante di Abramo. Secondo me, perdonatemi la franchezza, queste cose i nostri chiesi non hanno mai sentite dire, le cose lettura tipologica, cioè che, non so, che l'arca, il tempio è l'anticipo della presenza del tempio che è Cristo. Cioè, è un modo con cui Dio sta preparando la sua abitazione in mezzo a noi, che si compirà in Cristo, e poi Paolo dirà che noi siamo tempio dello Spirito. Cioè, è l'idea di tempio, di presenza di Dio, arca, tempio, tempio distrutto, tempio ricostruito, Gesù, corpo, tempio. Cioè, costruire la tipologia, cioè il filo che attraversa la Scrittura, no? Qui parliamo fra detti e lavori, capite che è diverso se io faccio insegno all'Antico Testamento in un certo modo, o se io insegno l'Antico Testamento ai cateisti dicendo c'è la fonte javista, la fonte eloista, la fonte sacerdotale, che è una cosa, cioè almeno che le insegni tutte e due, almeno, no? Secondo me il cateista potrebbe pure fare a meno di cioè, sapere delle cose che non si sa manco se sono vere, come la fonte eloista e il javista, che un esegeta non ci crede più, però questa cosa cambia un po' la prospettiva, no? E due cose ancora su questo: la visione personalistica, cioè io penso che uno dei nodi vitali sia restituire ai catechisti il concilio, cioè i nostri catechisti non conoscono la cosa più importante del concilio, che è la visione personalistica dei documenti conciliari, cioè se volete c'è un mio articolo, sta sui libri e su internet, su questo non mi, però mi interessa ridire questo. Il concilio Dei Verbum, la parola di Dio è il figlio di Dio e non è la scrittura, cioè Dei Verbum non è un documento sulla scrittura, ma è un documento sulla visione, mentre nelle altre religioni la parola di Dio è un libro, nella Dei Verbum la parola di Dio è il figlio di Dio, cioè è la totalità della rivelazione, è una visione personalistica della rivelazione. Dio rivela se stesso nel figlio, non alcune cose in un libro. Visione personalistica della Sacrosanctum Concilium, il cuore della Sacrosanctum Concilium è la liturgia, è la presenza di Cristo nel tempo. Cioè, di Cristo come fa a essere presente nel tempo dopo che è asceso al cielo? Cristo è presente nei santi segni. Cristo è lui che presiede la messa, non è il prete, non è neanche il popolo di Dio. Il presidente, colui che interviene come il primo nella liturgia è Cristo. Visione personalistica della liturgia. La liturgia non è una cosa, ma è la presenza di Cristo che ti ama, ti guarisce, ti perdona, ti dà la grazia, ti salva e così via. Gaudium et Spes, la terza parte, notate sono le quattro parti del Catechismo della Chiesa Cattolica, terza parte, l'uomo è immagine di Dio. Sapete che i Dieci Comandamenti ha come preparazione la parte generale del Catechismo della Chiesa Cattolica, Gaudium et Spes. Si parte dall'uomo, l'uomo è al cuore della terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, ma la novità conciliare è questa, che l'uomo non è l'uomo dei filosofi, dei sociologi, ma è l'uomo che ha una dignità incomparabile perché è l'immagine più vicina a Dio che esiste nell'universo, ama come Dio, è libero come Dio, crea come Dio, ha bisogno di Dio e così via, no? La quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, il Padre Nostro non ha un documento conciliare di riferimento, purtroppo, perché il Concilio non ha fatto un documento sulla preghiera. E si vede, cioè, noi nella preghiera brancoliamo nel buio, cioè, quando dobbiamo trasmettere la preghiera non sappiamo come farlo. Allora, cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica? Usa sempre il personalismo. Che cos'è la preghiera? La preghiera è la relazione fra l'uomo e Dio. Cioè presenta la preghiera anch'essa come la vita morale, come la liturgia, come la fede, da un punto di vista personalistico. Una suora di clausura una volta ha fatto questo esempio, che io ricito sempre, che è bellissimo, diceva: quando un uomo e una donna vanno nel talamo, vanno a letto la sera, fanno l'amore, nessuno sa cosa si dicono. Le cose tristi, le cose dolci, le tenerezze, il gesto sessuale, la gioia, il piacere. Guai se il marito racconta fuori cosa fa la moglie nella camera da letto, se gode, se non gode. Della preghiera c'è questo rapporto personale fra l'uomo e Dio, cioè solo l'uomo e Dio si parlano, nessuno entra in questo segreto. Chiudi la camera tua nel segreto, l'uomo e Dio parlano fra di loro, da soli, da cuore a cuore, questa è la preghiera. Ultima battuta su questo punto: è uscito di recente, per tornare al mondo laico, una intervista a una suora che si è poi ha lasciato l'abito, Barbara Nicolosi, adesso vive nel mondo del cinema in America, e le chiedono se nei film un cattolico può accettare che ci siano delle scene scabrose, delle parolacce. Lei risponde con molta intelligenza: non si può avere una buona storia senza quella che chiamo un'alta posta in gioco. Un'alta posta in gioco vuol dire, per esempio, avere di mezzo la morte. E la morte più profonda che un uomo sperimenta viene dal peccato, la morte della capacità di amare, dell'istinto di a prendersi cura degli altri, dell'abilità a vedere e penetrare la realtà. Perciò non si può togliere il peccato da una buona narrazione. Cioè, nell'entrare dentro queste parti non sono parti astratte, ma sono parti dove si gioca la vita e la morte, dove è da far vedere il bene e il male che sono in lotta, Dio che interviene perché l'uomo sta morendo, perché c'è il male e così via. Pensate ai nuovi doni dello Spirito Santo, no? Cioè, la gola, astinenza, timor di Dio, cioè, c'è il peccato, cioè, una catechesi che non parli del peccato è noiosa, è inutile, Bene, il settimo punto lo possiamo saltare, tanto lo sapete che lo dico sempre, nella formazione è decisivo il ruolo dei sacerdoti. E questo lo collego con invece un progetto concreto che rapidamente proprio finiamo, solo per farvi riflettere. Allora, mi sembra che la diocesi di Roma si stia anche camminando su questo tipo di cammino, bastano le quattro lineette. Prima cosa, niente sostituisce quello che avviene in parrocchia e in cappellania. Cioè, è illusorio pensare che della formazione dei catechisti si occupi la diocesi o l'ufficio catechistico. Perché una persona, la fede, la vicinanza, la prossimità, l'amore, la lezione di lo impara nella sua comunità parrocchiale. Cioè, non possiamo chiedere ai corsi di formazione dei catechisti di fare la formazione di base dell'essere buoni, per esempio, dell'essere gentili, dell'essere allegri, dell'essere persone che dicono le lodi, vanno a messa, amano il Signore, si confessano. Questo lo fa la parrocchia. Per me, quando si parla di catechisti, dare un messaggio chiaro su questo, poi le parrocchie non lo faranno, ma almeno noi ci togliamo l'illusione di fare quello che non è compito nostro fare, no? Cioè, se a me mi mandano uno che è un ciuccio, che è uno che è duro, non sarà di certo le lezioni che io gli faccio o i laboratori che lo fa diventare morbido. Quello è un fatto che dipende dalla sua comunità, no? Niente sostituisce la vita. E se volete, questo insisterei molto nella formazione, cioè, per esempio l'itinerario, magari ci fosse un itinerario CEI, che tutti sentiamo l'esigenza, no? Ma l'itinerario lo fa il parroco, la formazione sull'itinerario lo si fa in parrocchia, cioè in parrocchia che si decide come si parla, cioè quali esempi sono adatti per i ragazzi delle cresime, sui sette doni, sui sacri, non è che lo può fare la diocesi semplicemente, cioè deve essere il parroco che lo fa con i suoi catechisti. Seconda cosa, un secondo livello è un livello che potremmo definire, solo per farvi riflettere, quello della formazione permanente, cioè, diciamo, a Roma da un po' di anni si è scelta questa linea, che non risolve niente, però a me, secondo me, qualcosa di buono fa. Noi stiamo proponendo ogni anno a tutti i catechisti già in attività massimo 2 o 3 incontri di formazione ogni anno su 3 temi che indichiamo noi. Quindi sono le vicarie, le prefetture, eccetera, che scelgono chi parla di quelle cose. Io mi rifiuto di dire chi va, perché se un prefetto non vuole me, è inutile che io vada, perché tanto non sarà contento. Cioè, a me mi interessa che parli di quella cosa lì con la persona che vuole lui, che vogliono i preti, che vogliono, ma che parlino di quella cosa lì. Per esempio, vi faccio l'esempio, l'anno scorso noi abbiamo deciso, i catechisti non sanno parlare della creazione, allora si fa un incontro sulla creazione in ogni prefettura. Voi dovete aiutare i catechisti a parlare di Adamo, Eva, il serpente, i 7 giorni, Darwin, il Big Bang, cioè bisogna dare forza, esempi, perché loro sappiano affrontare questi temi, no? Quindi è un lavoro di formazione, diciamo, di permanente, cioè di chi è già in attività. E abbiamo cominciato, così purtroppo qui... Perfetto, si è già fermato, quindi non c'è per... Allora stiamo provando a mettere queste cose con dei video su YouTube, sulla formazione, se vi va guardateli, su Comunione e Cresima, dove c'è una cosa che loro possono vedere in 10 minuti, 15 minuti su un certo tema per i catechisti, per formarsi. Terza cosa che abbiamo provato a fare, solo per aprire tutte le possibilità, abbiamo cominciato a fare, come tutti quanti, credo molte di queste cose le facciamo tutti in maniera diversa, ma tutti nella stessa linea, degli stage mirati per problemi di catechesi. Per esempio, i catechisti della fascia battesimale hanno un momento formativo solo per loro, cioè il cardinale l'anno scorso ha detto: chiediamo a tutte le parrocchie di trovare delle coppie giovani che siano disposte a seguire i bambini dopo il battesimo, si fa un momento solo per loro, quindi la prefettura organizza un incontro che non è per tutti i catechisti come quello della creazione, ma è solo per quelli che andranno nelle famiglie dei bambini, quindi è uno stage mirato per, è una formazione diciamo ad hoc per un tipo di cosa particolare, no? Un'ultima cosa invece è che quello che voi trovate è un itinerario diocesano, che è una bozza, la stanno discutendo i prefetti, se arrivate a questo punto, 13 gennaio 2014, di una formazione di base che dovrebbe partire nelle varie, diciamo, non so, tre prefetture, tre vicarie, si mettono d'accordo e una se ne fa una, così quelle parrocchie confluiscono se vogliono lì, e questo è pensato per i nuovi catechisti. Cioè per le persone che hanno una formazione di base ancora da fare, ma anche per quelli che verranno. Se voi guardate, questa cosa qui riprende alcune delle cose che vi ho detto, per esempio si parte dal cosa vuol dire proporre la fede, si parla delle quattro parti del catechismo della Chiesa Cattolica, cioè in che senso questo, quindi c'è un itinerario su il credo, uno sui comandamenti, cioè presentare loro, c'è un itinerario comune, un blocco, cioè sono pochissimi gli incontri, fra l'altro il rapporto fra storia della salvezza e credo, cioè come presentare unitariamente il credo e la storia della salvezza e così via, no? E poi ci sono dei laboratori che sono pensati invece per le diverse attività, quindi far vedere, non so, tutti i catechisti della confermazione che hanno dei problemi molto diversi di quelli dei bambini della fascia delle comunioni, perché i ragazzi sono molto diversi, i catechisti dei giovani del catecumenato, cioè come suddividere delle cose che invece li radunano per ambito di interesse, non per come dire impostazione generale, ma hanno bisogno di lavorare concretamente sul loro specifico. Questo era un po' quello che avevo pensato. Allora, qualche riflessione così su quello che dite, avete detto dal mio punto di vista. Secondo me quello del rapporto fra formazione dei catechisti e insegnanti di religione è un punto decisivo. Perché noi, questo di nuovo è un errore secondo me che noi ci portiamo dietro, noi abbiamo diviso queste due cose negli anni 70, 80, cioè noi abbiamo lavorato a dividere e adesso ci ignoriamo, cioè un catechista non ha la minima idea che, non so, un ragazzo in quarta elementare, in terza elementare fa l'uomo primitivo per un anno intero, la religione fa tutto il Vangelo di Marco, cioè sono due mondi. A Roma si è scelta questa cosa, a me sembra molto intelligente, perché guardate che c'è il problema che in qualche modo gli insegnanti di religione anche loro fanno la proposta del cristianesimo, però questo l'hanno perso come concetto. Noi abbiamo molti insegnanti di religione che fanno dottrina scientifica, paradossalmente non fanno la teologia, ma fanno appunto la sinagoga, la casa di Gesù, cioè tutte delle cose che sono anche a Roma, secondo me, si dice, io se l'ho sentito io ho un buonissimo rapporto, il responsabile è veramente molto bravo. Loro hanno elaborato questa cosa, che secondo me è vera. Entrambi usano il noi, cioè l'insegnante di religione non dice i cristiani pensano. Se dice così è un errore gravissimo metodologico, perché lui rappresenta la Chiesa a scuola. Lui dice noi, intendendo io e la Chiesa, noi cristiani. Diciamo che il peccato originale esiste, è vero, significa questo, no? Ma in quel noi non include i ragazzi, cioè il noi è lui e la Chiesa, ma i ragazzi possono essere atei. Invece il catechista, quando dice noi, cioè entrambi presentano ciò che la Chiesa ama, quindi devono far risplendere la bellezza della Chiesa, no? Nella catechesi il noi implica anche i ragazzi, cioè noi cristiani, cioè io, il Papa, la Chiesa, i teologi e voi ragazzi crediamo che Gesù è presente all'Eucaristia. Secondo me questo non è così evidente. Vi faccio un esempio per dirvi, io per esempio quando avendo questo incarico di fare anche l'insegnante ai futuri professori, poi io faccio due corsi, la Bibbia nella scuola e nella catechesi e il catechismo della Chiesa Cattolica, no? Io gli faccio portare, come la prima domanda, voi mi portate un libro di religione, di scuola, elementari, medie, eccetera, mi fate vedere se ci sono le cose che ho detto io. È interessante, loro restano, cioè dopo loro non c'è la visione personalistica. Non c'è, cioè tutti i libri di scuola, la Bibbia, cioè voi arrivate semmai all'ultimo capitolo a dire beh sì, forse la parola di Dio è Gesù, la pienezza, cioè non è chiara la Dei Verbum. Per fare un esempio,
Tu prima hai detto, no, non esiste più il progetto, ma esiste il progetto della casa editrice. Nelle case editrici esistono i progetti di tutti gli autori.
Certo.
E ancora peggio, quando soprattutto per la scuola, faccio quello, 2 o 3 anni fa hanno rifatto tutti i testi perché bisogna fare tutto quello, ne è uscita una marea. E spesso anche quelli sono un contro persona là. Quindi c'è in questa semplificazione di cosiddetto di progetto, ognuno c'è il suo progetto.
Chiarissimo. Quindi, cioè, la cosa se c'è chiara, la novità del cristianesimo è che Dio non parla in un libro, ma parla, se vuoi, uno schema tipico dei libri di religione è, l'ho detto tante volte, Gesù Cristo, Maometto, fondatore di religione, Bibbia, Corano, libri delle due religioni. No! Gesù Cristo, Corano, cioè la pienezza della religione, qui è Gesù, qui è il Corano. Il Maometto serve per arrivare al Corano, la Bibbia serve per arrivare a Cristo, cioè il ruolo persona libro è il contrario del cristianesimo. Questa cosa qui che è proporre la fede, tu non lo trovi in libro di religione, ma il che vuol dire che le religioni non sono presentate correttamente, non sono presentate neanche in maniera scientifica, no? E secondo me qui c'è un punto nodale, cioè io insisto su questo perché è un punto della formazione, perdonatemi l'espressione così, perché poi vi voglio bene, quindi lo voglio capire, io parlo così, ma poi io spero che nessuno si senta mai offeso dei catechismi, cioè la nostra catechesi è bigotta, cioè si parla Marco 1, Marco 3, Marco 5, Luca 7, ma Darwin, Big Bang, Manzoni, Leopardi, ma dove stanno i ragazzi? Stanno a scuola. Noi diciamo la catechesi è la vita, ma la vita del ragazzo è la scuola. Ma tu puoi parlarmi di Genesi e non mi dici una parola sensata su Darwin? Cioè, noi nei corsi di formazione dovremmo aiutare i catechisti a usare degli esempi in cui i ragazzi si sentano compresi. Prima avete sentito, lo trovate nel video, vi ho fatto un piccolo video su come parlare di Big Bang, Darwin, vi faccio 2 esempi banali, ma noi possiamo insegnare ai catechisti, questo è catechesi secondo me, la catechesi non è solo parlare di Marco, ripeto, io sono un biblista, io l'amo, vogliamo sapere che Darwin non era ateo, loro dicono, ragazzi, guardate che Darwin alla fine dell'Origine della Specie dice che uno può essere credente anche se accetta la selezione naturale come fattore di evoluzione della specie. Gli leggi il testo, Darwin dice, un prete anglicano mi ha detto questo, e ho detto, certo, Dio può creare tutto direttamente o può creare le cose dandogli una forma. Darwin lo dice lui, facevo prima, il Big Bang, possiamo dire che la persona che ha ipotizzato per Big Bang è un prete cattolico belga 1929, Georges-Édouard Lemaître, e la parola Big Bang viene inventata per prendere in giro, lui è il primo che parla di un universo in espansione, non aveva le prove, era un'ipotesi, e gli dicono ti sei inventato il Big Bang, cioè questo argomento, io mi appassiono a queste cose, lo capite? Cioè, i catechisti tutti lo dovrebbero, cioè dovrebbe essere una cosa che non c'è neanche bisogno di dirla. Cioè, mi ha raccontato un prete che ha raccontato questa cosa al bambino, e il bambino la volta dopo è venuto e ha fatto: lo sai, ho detto alla maestra che il Big Bang l'ha ipotizzato un prete. C'è la foto di Darwin e George Lemaître, Edward Lemaître, che parlano insieme, perché erano 2 scienziati, uno prete e uno ebreo, laico. Darwin era credente a modo suo, anche se non era esattamente un credente ortodosso ebreo, queste cose sciolgono dei nodi, loro arrivano, noi gli parliamo i 7 giorni, ma cosa gliene importa un bambino dei 6 giorni? La mia proposta, lo sapete, cioè, lo vedete, io penso che Genesi 1 e 2 vanno letti insieme, non o l'uno o l'altro, quindi l'uomo è creato per ultimo, l'uomo è creato per primo nel secondo capitolo. Perché l'uomo è creato per ultimo? Io direi a un bambino, perché è creato per ultimo e perché è creato per primo? Allora si risolve il problema dei 7 giorni, perché la Bibbia dice qual è il significato dell'ultimo e del primo? Questo è l'argomento, no, questa è la questione. Vabbè. Un altro esempio, no? Cioè, non trovate un autore serio nei nostri libri, in questi sussidi nuovi, no? Non so, si parla del perdono. Ma Fra Cristoforo fa piangere, è bellissimo. Cioè, leggi Fra Cristoforo, ti viene da piangere. Fai un appoggio al suo lavoro, perché il problema è l'educazione e la catechesi. Cioè, noi il perdono andiamo a trovare la stupidaggine del pollo, della gallina. Borsellino, leggi un martire, cioè leggi Bachelet, ma fai leggere una cosa alta, cioè delle cose alte, non delle cose basse.
Questo però, formazione dei catechisti si è fatta da persone che hanno una bella preparazione, di modo che quando parlano di un argomento accennano anche a queste cose, che il
certo.
Poverino che è sprovveduto almeno sente dire che c'è la possibilità di leggere secondo questi itinerari, secondo queste cose, perché se no come fa? Perché noi prendiamo per formazione catechisti un gran teologo che però poi non ti fa l'applicazione alla vita,
certo.
Perché c'è un orizzonte scientifico tecnico che c'è intorno. Un gran biblista che fa una grande ermeneutica che però dopo non arriva alla vita. Guarda i discorsi del Papa, dice delle cose così semplici e poi subito l'applicazione e il riferimento a quegli autori dell'oggi che tutta la gente può fare.
Certo. Notate che il Papa per esempio cita Manzoni, cioè un argentino, voi sapete, il Papa cita Benson, Lewis, Chesterton, cioè lui, e poi io sono anche molto realista, io non è che chiedo, cioè i catechisti sono quello che sono, la cosa importante qui è il ruolo dei preti e della scuola, della formazione, cioè servono degli input, cioè serve che per esempio gli si diano alcuni di questi foto, vedete io sono fissato, io quando vado non è che non ho tempo di scrivere cose mie, ma vi do dei testi. Cioè se uno vuole Giorgio Isdale se lo legge lui, cioè Alessandro D'Avenia che è meno importante ma è una persona brava, se uno gli dà Dante glielo dobbiamo dare noi, cioè loro non sono in grado da soli di... serve il parroco. E se volete vi faccio un esempio che per me, perché il problema siamo poi noi preti, inutile nascondercelo, voi laici, cioè, poi siamo noi preti, no? Un momento dei momenti più tristi di questi miei anni recenti è successa questa cosa, che quando c'è stato i 150 anni dell'Unità d'Italia mi è venuto in mente di fare, è stato molto bello, 3 sere per i catechisti su come la fede cattolica aveva fatto l'Unità d'Italia. Quindi la mia idea era, che poi è verissimo, c'è una cosa che Manzoni, Dante hanno fatto l'Unità d'Italia più di Cavour, Garibaldi, cioè loro hanno avuto a fare perché era stata unificata. Mi sono detto, facciamo allora, chiamiamo un prete romano a spiegare Manzoni e Dante ai catechisti. Guardate che è veramente difficile trovarne uno, eh? Cioè io mi è venuto in mente, adesso forse ce n'è più di uno, una persona, poi alla fine abbiamo chiamato un laico, no? Ma un tempo il sacerdote faceva i compiti con i ragazzi, cioè quella prossimità, cioè quando io avevo un problema, io andavo a mio parroco e dicevo, senti, filosofia, Kant, me lo spieghi, cioè come dire, c'era, poi uno era appassionato di matematica, cioè oggi avere un clero che è totalmente lontano dai problemi della scuola è un problema. Io non conosco molto, Roma non è una diocesi piccola come sapete, cioè è una diocesi che ha diciamo una sua certa rilevanza dei fatti storici, cioè non, per me non è importante che tutti i preti sappiano parlare di Manzoni, però che ce ne siano almeno 5, cioè siamo 1000 preti che almeno 5 siano in grado di farlo, cioè non è necessario che lo fanno tutti. Ma ce ne sia un fregatechisti, ci sia almeno uno che ogni tanto gli si dice e parla tu ai ragazzi di darmi, sapete qui anche la comunione dei catechisti, non è che tutti sanno suonare la chitarra, non è che tutti sanno, però ce ne sia uno, questo è vabbè, avete capito, io questo lo sento molto, cioè mentre noi secondo me dobbiamo lottare contro un'idea che è molto bigotta e settoriale della catechesi, la catechesi è quello che ho proposto per il documento, cioè è il decennio dell'educazione, ma vogliamo dire che la crisi è dell'educazione e non della catechesi, che intanto ci toglie delle responsabilità, d'altro canto ce le dà, cioè noi come catechesi vogliamo contribuire alla vita del paese, cioè abbiamo da, ma se noi parliamo della catechesi e non parliamo dell'educazione è un autogol. L'altro giorno, mi è capitato di parlare ai preti di Genova e c'era anche il cardinale di Genova, e cioè discutevamo, lui a un certo punto lui mi ha ascoltato, mi ha fatto piacere che era d'accordo su alcune cose che dicevo, e poi mi ha detto, guardi che quando i giornalisti vengono da me e mi dicono, ma voi nelle parrocchie avete pochi giovani, io capisco subito che loro stanno usando questo argomento per dire la fede è morta. E io gli rispondo, ma io non è che ne vedo molti di più nei sindacati, nei partiti, anzi io ne vedo di meno, cioè se io voglio trovare dei giovani insieme, io vado in una parrocchia viva, perché la crisi della presenza giovanile non è la crisi della presenza giovanile nella parrocchia. Ora con questo non è che mi voglio lavare le mani, però voglio dire che la questione dei giovani è una questione che ci interessa a tutti. Agli adolescenti, chi è che parla?
A non cadere, cioè quello va bene, posso permettere un attimo solo di dire
tutto è permesso, non tutto giova ma tutto è lecito.
Ho sentito che nel tu hai fatto l'esempio del perdono di Aristotele, però per esempio non hai fatto l'esempio del perdono della prostituta, per dire una cosa.
Ma certo, va benissimo, va benissimo, va benissimo.
Noi ci stiamo dimenticando della scrittura.
Ma no, ma no!
Il catechista, se non conosce bene la scrittura e non riesce a fondere quello che sta scritto nella Bibbia e con quello che fa, che gli succede alla sua vita, quello che succede alla vita intorno a noi, quello che succede alla vita dei bambini, ci sta intorno, è chiaro che è difficile per il catechista colloquiare. Poi ben venga che conosce più Manzoni, i vari diciamo Dante, che possono entrare nel, però se non c'è, io non credo che tutti i catechisti conoscono diciamo la scrittura, perché dove possono vedere la loro vita nella scrittura. Non so se hanno mai fatto una scrutatio dove vanno a vedere che lì c'era la loro vita. Io penso che forse la base sarebbe più questa, di andare a vedere se i catechisti conoscono questa.
Allora ti rispondo, grazie, io sono perfettamente d'accordo, cioè lui non l'ho detto perché a me sembra una cosa abbastanza, cioè i miei catechisti leggevano continuamente le parabole di Gesù, i gesti, cioè questo è chiaro che è il punto di partenza, no? Cioè io non voglio, cioè questo è chiaramente il punto di partenza, e il Papa secondo me nella Evangelii Gaudium è molto bravo, cioè proprio nel mostrare come la parola di Dio, bisogna mostrare che la parola di Dio parla della vita, no? Lui parla dell'esempio delle nostre famiglie, dell'esempio della testimonianza mia o di un altro, no? Ma vedete, questo è successo in quella famiglia, guardate, cioè mostrare che quel messaggio biblico è proporlo, è vero, è ciò che realmente dà le ali, è ciò che ti dà la gioia. Scusatemi se io non l'ho detto, ma è chiaro che sono d'accordo, cioè quello. Va bene. Forse io dopo per me sembra una cosa, è come un gradino in più, ma è chiaro che questo è. Ti ringrazio, scusatemi se non era.
Aspetto quello che si chiamava prima della lettura tipologica, della conoscenza della storia della salvezza.
Sì.
Non sempre.
Certo.
Bisogna spiegare anche cose, anche emozioni semplici.
Perfetto.
Davide, Salomone, Daniele.
Posso dire solo due cose brevissime? Due cose brevissime per rispondere. Prima cosa, sono due risposte nella stessa direzione. Io vedrei, se dovessi dire qual è il livello della scuola di diocesi rispetto, o di prefettura, di zona, e quindi una risposta anche poi alla domanda tua, cioè io direi che il compito della scuola diocesana è la sintesi. Cioè, mentre nella parrocchia tu fai tutta la vita, l'esperienza, la preghiera, la vita personale, per questo io non me ne occupo, perché questo per me un cristiano sa che la parola parla di lui e viceversa. Io quello che farei è, per esempio, i punti fermi. Cioè, un parroco non è detto che mi sappia dire c'è la sintesi delle quattro parti, il catechismo della Chiesa Cattolica, c'è la proposta, nella scuola di formazione io farei i punti fermi che sono. Che oramai sono chiari, sono evidenti a tutti, no? Invece tutto il cammino di quello che tu dicevi lo fai nel cammino ecodocumenale, questo, cioè non c'è bisogno che lo faccio fare io, questo lo fa lui nel suo gruppo dei Via dell'Ulti, nel gruppo dei giovani.
Gli altri catechisti della nostra diocesi comunque stanno lontani.
Se io vengo un catechista non ecodocumenale, lì faccio io la cosa, l'applicazione, lui dice ma questo già lo so, cioè te lo testimonio io a te, non c'è bisogno che tu lo testimoni a me.